crede.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, un cordiale saluto da Monia Parente. Eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere insieme la nostra mezz'ora. Oggi, naturalmente, tutta dedicata al Natale.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Parliamo del Natale, lo facciamo con uno dei massimi esperti a livello mondiale di arte sacra, Monsignor Crispino Valenziano, teologo, che al microfono del padre Vito Magno spiega il significato di alcuni dei simboli natalizi più noti e più cari, e a partire dal valore che la liturgia cattolica attribuisce al Natale.
Natale è lo scambio di Dio con l'uomo e dell'uomo con Dio, perché questo entra nel progetto di Dio Padre, cioè di Dio provvidenza, salvatore, misericordia. E gli manda il figlio suo che a farsi uomo. È incredibile tutto questo. Noi diciamo nella liturgia natalizia uno scambio ammirabile. Tu prendi la nostra umanità perché noi possiamo prendere la tua divinità.
Papa Leone Magno collocò questa festa su quella che i romani chiamavano Natale del sole vincitore. Che significato c'è in questo?
Il primo simbolo natalizio è il sole, e quindi la luce. Non a caso, quando le giornate sono al massimo e il sole comincia a diminuire, il 24 di giugno, è San Giovanni Battista, il quale ha detto: bisogna che lui cresca e io diminuisca. Natale è il contrario, cominciano le tenebre a scomparire perché è spuntato il sole di giustizia. Sol justitie, giusto, cioè della santità di Dio.
Che valore simbolico è da attribuire alla molteplicità delle luci natalizie?
La luce è la caratteristica fondamentale del periodo natalizio. Noi le luci le usiamo in chiesa per tutte le altre feste, però quando Cristo nasce, nasce come Cristo luce. Allora ogni luce che noi vediamo nel tempo natalizio è un nome di Gesù. Cristo è pace, Cristo è sapienza, Cristo è bellezza. È una litania, possiamo dire così, che guarda Gesù da tutti i possibili punti di vista e lo vede rosso, violetto, bianco. Le luci cambiano anche di colore nel tempo liturgico, ma nel tempo natalizio sono tutte lì, perché lì tutte e sette i colori dell'iride spuntano come pace sul mondo. Ecco il perché delle luci diffuse, ma anche tutte unificate e quindi potenziate.
Sembra però che oggi prevalga il rosso.
Sì, è vero. Questo è stato piuttosto una condiscendenza a fatti commerciali, perché nella liturgia il rosso non è natalizio.
Rientra nelle luci anche la corona di Natale.
Le corone nell'anno liturgico sono sempre indicative della bontà di Dio, della benignità di Dio, che ci circonda, che ci incorona, che ci rassicura. La corona è il ritorno del tempo sullo stesso spazio, però il ritorno liturgico non è mai una corona poggiata, è una corona sospesa, perché ogni anno si aggiunge. Ecco perché le luci sono trattate in modo a volte anche mobile in tutte queste oggetti che ci ripropongono la dinamica dell'anno, del tempo intorno allo spazio.
Che valore simbolico ha per il cristianesimo l'albero di Natale?
Allora, che sia un abete, che sia un pino, per lo più sono alberi delle conifere, a preferenza di altri alberi assumono una forza simbolica, perché sono alberi che hanno due caratteristiche fondamentali. Uno, producono incensi, cioè lacrime profumate. Secondo, sono alberi inattaccabili o non facilmente attaccabili da tarli, da eccetera. E questo perciò fa di questi alberi una permanenza produttiva di cose gradevoli.
Quindi qual è il vero senso dell'albero di Natale?
È entusiasmo, entusiasmos, vuol dire praticamente bruciare dentro. Allora, illuminarlo vuol dire entusiasmo che non solo brucia ma dà luce. L'entusiasmo ce lo mettiamo noi, la luce ce la mette lui.
Accanto all'albero si usa mettere spesso anche il mirto. Perché?
Perché lo hanno molto capito i pittori senesi. All'angelo che va a Maria ad annunziarla non mettono in mano un giglio, mettono in mano un ramo di mirto. Perché? Il mirto, presso tutte le culture, è visto per una caratteristica. Ha foglie che, se sono toccate con forza tra le dita, profumano. Secondo Bernardo, questa è Maria, tu sarai toccata e profumerai.
E martedì prossimo, insieme a Monsignor Crispino Valenziano, conosceremo il significato di altri simboli natalizi a noi cari. Ora andiamo avanti, ascoltiamo un racconto natalizio, una fiaba scritta da padre Egidio Picucci, dei frati minori cappuccini, uno dei nostri collaboratori più cari e più conosciuti da voi amici in ascolto. Una fiaba che ha come protagonista la pecora, uno dei personaggi del presepio. La legge per noi Franca Salerno.
Signore, disse un giorno il bue a Dio, rientrando nella stalla con i grandi occhi accesi di vento. La mia vita sarebbe bella tra l'erba tenera dei prati e la morbidezza dei maggesi. Ma nei campi girano mandrie di leoni affamati. Giorni fa per poco ci lasciavo la pelle. Non potresti darmi qualcosa per difendermi? Certo, hai ragione, gli rispose Dio, facendogli spuntare subito un bel paio di corna sulla fronte. Con queste potrai lavorare tranquillo.
«E a me?»
disse la capra, mostrando a Dio gli stinchi azzannati dal lupo. «Mi inerpico su rocce inaccessibili, ma quando scendo per il pascolo ne trovo sempre una mandria che mi impedisce di farlo». «Due corni anche per te», rispose Dio. E il lupo ti lascerà in pace. Visto che tutti ricevevano uno strumento di difesa, gli animali si misero in fila sulla proda del bosco e ognuno ricevette la sua arma. L'elefante le zanne, la giraffa un collo lungo per controllare i pericoli dall'alto, il cane una mandibola di ferro, la vespa e l'ape il pungiglione, la vipera il veleno. Gli insetti, i ragni, gli uccelli e i mammiferi, la possibilità di mettersi in uno stato di morte apparente. La farfalla, due grandi occhi sulle parti inferiori delle ali. «E tu?» chiese Dio a una pecora che pascolava tranquilla vicino al fiume, bella e mite come il fiore del mandorlo. «Tu non chiedi nulla?»
«Signore»,
rispose la pecora continuando a pascolare nel prato caldo di latte e di fiati. «So che tu mi hai creata perché mi vuoi bene e sono certa che il tuo amore non permetterà che qualcuno mi faccia del male. Tu sei mio scudo e mia salvezza. Grazie, Signore». Forse è per questo, nei presepi di tutto il mondo, c'è sempre un bel gregge di pecore in cammino verso Betlemme.
Nel nostro incontro tutto natalizio non può mancare il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, festa della Sacra Famiglia. Ascolteremo un brano dal capitolo secondo del Vangelo di Matteo.
Ecco, noi possiamo vedere l'unità di questi due momenti liturgici che logicamente hanno il loro baricentro nella festa di domani, la festa del Natale, la natività di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, guardiamola sotto la prospettiva della domenica che poi dobbiamo commentare, del testo del Vangelo di Matteo, del capitolo secondo, che dobbiamo appunto celebrare poi nella domenica successiva. La domenica successiva tradizionalmente è quella della Santa Famiglia di Nazareth, e vediamo che appunto la natività, il luogo di nascita della vita, dove arriva il Figlio di Dio che si fa uomo, è il contesto di una famiglia. E questa cosa della famiglia non è semplicemente una unità funzionale, ha una sua profondità esistenziale grande. Non è semplicemente il luogo più idoneo per crescere un bambino, fra una madre e un padre. Non è solamente questo, è anche qualcosa che parla molto profondamente alla nostra vita, perché c'è tanta gente che può essere fuori concretamente al momento da un contesto familiare. Allora come parlerà alla sua vita questa natività all'interno di una famiglia e il ruolo, la sfida di una famiglia? Ecco, noi vediamo che quello che si evince da questi testi e soprattutto dal testo che dobbiamo appunto commentare, dove vediamo Giuseppe imbeccato dall'angelo che trova la strada, il modo per difendere il bimbo e sua madre, ecco che ci sono ruoli determinati. Cioè all'interno di questa famiglia, perché la vita sia la vita, perché la vita porti a se stessa, sia veramente autentica, ecco, c'è bisogno che delle cose siano al posto loro. Noi possiamo guardare attraverso il testo di Matteo 2, i versetti che appunto celebreremo nella Domenica della Santa Famiglia, questo ruolo del padre. Questo ruolo del padre che illumina gli altri ruoli. Questo ruolo che oggi è molto in crisi. Il ruolo maschile, il ruolo virile, questo tipo di attività che è l'attività di essere padri, di custodire, perché questo è un po' il ruolo che viene affidato dalla provvidenza a questo uomo meraviglioso che è Giuseppe, con tutta la sua umiltà e la sua obbedienza. Ecco, vediamo che questo ruolo è tanto importante e che è necessario che oggi gli uomini riscoprano questa loro missione, questa loro importanza. Ecco, innanzitutto Giuseppe ha tutte queste rivelazioni nel sogno. Che cosa rappresenta? È quella parte di noi che va oltre il livello razionale, ma non per andare nel marasma del subconscio. È quel momento in cui si va oltre noi stessi, è quel momento in cui c'è, sin dal primo sonno, che è quello di Adamo, il sonno che lo fa fecondo, che lo fa capace di ritrovarsi poi compagno di una donna che gli viene donata da Dio. Ecco, è il momento in cui Dio può operare, è la nostra debolezza. Questo sonno di Giuseppe rappresenta la sua impotenza di fronte alla realtà. Cioè, c'è il momento in cui io non so cosa fare, non so come portare avanti la mia missione. Oggi come oggi i maschi stanno un po' messi così, non sanno come portare avanti la loro missione, non sanno più come fronteggiare delle donne mediamente abbastanza arrabbiate, mediamente piuttosto aggressive, perché questa un po' è quella sagoma che molte donne hanno preso, non tutte però, molte donne hanno come una rabbia latente, una infelicità, e gli uomini stanno così, un passo indietro. Molto spesso il padre è così, un assente, il maschio è molto molto imbarazzato. Allora sfocia nella violenza proprio perché parte da un imbarazzo, perché parte da un non saper qual è il suo ruolo. Allora aggredisce per poter essere qualcuno. Non c'è serenità, perché è un cattivo rapporto con la propria debolezza. Infatti noi vediamo qui che c'è Giuseppe che dalla sua debolezza, dal suo fronteggiare dei mostri, qui il buon Giuseppe è di fronte a Erode, Erode il Grande, che è violento, che è aggressivo, che è il mostro di questo mondo, che è tutto il minaccioso che c'è a riguardo di quello che è importante per lui, questa donna, questo bambino. Lui non sa come difenderli. Ecco, nella debolezza cosa fare? Nella debolezza cosa fare? Arretrare? Sparire? O lasciare che l'angelo parli? O entrare in collaborazione con Dio? Gli uomini di oggi hanno bisogno di riscoprire cosa vuol dire esercitare la propria mascolinità, non a partire da se stessi, perché è per questo che crollano, ma a partire da un rapporto con Dio. È l'angelo che parla e l'angelo dà delle obbedienze. È chiaro che l'atteggiamento forte, protettivo, coraggioso che l'uomo deve esercitare, che ogni uomo deve esercitare, un sacerdote deve esercitare questo ruolo virile, maschile, di conferma, di protezione, di aiuto, di sostegno, di generosità, di indicazione chiara, nitida da dare al suo popolo. Un padre deve fare questo, ma qualsiasi uomo deve esercitare questa sua autorità. Ma da dove parte questa forza? Perché Giuseppe riesce nel suo ministero, nel suo compito? Perché parte dall'obbedienza a Dio. Cioè lui riceve nella sua debolezza, in questo sogno che rappresenta questo sonno, questa sua povertà, questo suo non saper cosa fare, perché misurati con Erode e più in là, vai in Egitto e scopri che quando puoi tornare, no, è arrivato Archelao che regna al posto di suo padre, per cui i problemi sono ancora grandi. Ecco, vai di qua, vai di là, muoviti, evita i problemi della vita. Come fai? Parti da te stesso? Parti dalle tue capacità? Allora annaspi. Allora o agisci, come succede ad alcuni, come dicevo già prima, aggressivamente, disordinatamente, magari facendo cose orribili, oppure diventi una mebba, diventi uno che si confonde con il muro, sei un soprammobile di casa tua e tua moglie comanda in casa perché poveraccia non sa come fare per tirare avanti la vita, e le donne devono trovarsi loro malgrado a esercitare un'autorità che tutto sommato non gli va nemmeno di esercitare, perché è tanto bello invece avere i propri spazi, avere i propri equilibri, essere aiutate, essere protette, essere confermate, sorrette, consolate, aiutate. Ecco, da dove parte la capacità straordinaria di questo uomo di esercitare questo servizio? Dall'obbedienza a Dio. Sa essere padre perché sa essere figlio, sa governare perché si lascia guidare. Allora ha una certezza, è appoggiato nelle parole dell'angelo. Non dobbiamo cercare nella nostra piccola intelligenza la soluzione ai grandi erode che ci sono nella nostra vita, dobbiamo cercarlo nel rapporto con Dio, il luogo, la sorgente, l'origine di quello che noi dobbiamo fare. Allora faremo bene, allora spareremo bene i nostri colpi, allora saremo i maschi, le femmine, i figli, i fratelli, i colleghi che dobbiamo essere, se partiamo dall'aver messo la nostra debolezza nelle mani di Dio. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri in questa festa della Natività del nostro Signore Gesù Cristo, che il Signore possa veramente visitarci tutti e in tutti noi farsi presente.
Grazie a Don Fabio Rosini. Cari amici, come già ricordato varie volte in questi giorni, a partire da martedì 7 gennaio, il palinsesto del canale 105 FM Radio Vaticana Italia subirà alcune modifiche. Modifiche che riguarderanno anche Orizzonti Cristiani. A partire dal 7 gennaio, alle 7 del mattino e alle 17.35, potrete infatti seguire un nuovo programma, I Giochi dell'Armonia. I Giochi dell'Armonia raccoglie l'eredità di Orizzonti Cristiani e di Pagine e Fogli, due programmi storici della Radio Vaticana. Raccoglie dunque la loro tradizione e la loro creatività. Lo ricordo, a partire dal 7 gennaio, I Giochi dell'Armonia, da lunedì a sabato alle 7 del mattino e in replica alle 17.35 e poi tutti i giorni alle 21, uno spazio nel quale I Giochi dell'Armonia ripropone o propone delle trasmissioni storiche alle quali siete molto affezionati, come Dalla Pagina al Microfono, Oggi Parliamo di, La Settimana del Papa per quanto riguarda Orizzonti Cristiani, ma anche Storie, Faccia a Faccia, Improbabili, programmi di Pagine e Fogli. Lo ricordo ancora, a partire dal 7 gennaio 2014, I Giochi dell'Armonia, da lunedì a sabato alle 7 del mattino, in replica alle 17.35 e tutti i giorni alle 21. Resta invariato l'appuntamento con Orizzonti Meditazione alle 6:15 del mattino e alle 23.45. E una modifica riguarderà anche la messa in onda del commento al Vangelo domenicale di Don Fabio Rosini. Una modifica doppia, nel senso che ci saranno sia dei cambiamenti per quanto riguarda il commento stesso, sia per quanto riguarda il giorno nel quale potrete seguirlo, che non sarà più il martedì, bensì il mercoledì, all'interno dei Giochi dell'Armonia, alle 7 del mattino e alle 17.35. Questo a partire, lo ripeto ancora, dal 7 gennaio. È tutto, non mi resta che augurare a tutti voi buon Natale.